24 Mattino.
Io mi sto ascoltando la playlist 24 mattina, la playlist su Spotify. Il problema è che c'ho l'incubo che venga sempre interrotta la canzone da Simone Spezia. Come faccio?
Bene, nel nord ha piovuto, quindi gli invasi sono pieni. Quindi anche quest'anno non ci interessa nulla provvedere alle reti idriche e alle perdite che ci sono.
Si fanno oleodotti di migliaia di chilometri, gasdotti di migliaia di chilometri. Basterebbe un tubo che porta l'acqua da dove c'è alla Sicilia, anziché il ponte. Prima facciamo un bel acquedotto.
Ma dai,
si
amico
chiama,
mio,
no?
Però non è così semplice.
Ho scoperto anche i romani.
Dai,
fino alla Sicilia.
Dai, amico mio, non è così semplice. Cioè, non posso fare l'acquedotto dal Lago Maggiore a Caltanissetta.
Simone, scusa, ma perché un lavoratore dovrebbe tornare in Italia? Perché state bene all'estero, ragazzi?
Che ti devo dire? Severo ma giusto. Ed eccoci, è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:19:35 minuti. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, ci siete voi se vorrete come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
Buongiorno a Lauricella e Santoro, a Spezia no.
Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore sul costo della casa, gli affitti più cari, ecco l'impatto sugli stipendi, l'incidenza dell'affitto sullo stipendio è salita del 3,6% in 5 anni, con punte di oltre il 40% a Firenze e a Bologna. C'è anche un pezzo molto bello, vedremo se avremo tempo di entrarci in rassegna stampa, sulle case popolari e sulla situazione delle liste d'attesa, i pochi alloggi e via dicendo. E poi a centropagina la giustizia rallenta un tribunale su quattro e gli obiettivi del mitico PNRR si allontanano apparentemente. Gran parte dei giornali apre sulle questioni dell'Ucraina e sul... o meglio, alcuni aprono sull'Ucraina, altri sulle questioni politiche post-europee. Dunque, pace, lo strappo del sud globale, l'apertura della stampa che insieme al Messaggero, il sud del mondo con Putin, è l'unico quotidiano tra quelli italiani che sull'accordo firmato ieri a Lucerna titola esattamente su quella che... probabilmente la vera notizia, cioè il fatto che una serie di paesi si sono sganciati, come dicevamo prima. L'Italia non abbandona Kiev, titola il giornale. E poi le altre aperture sono invece dedicate appunto alla politica, dicevamo. Giorgia sfida Scholz e Macron, è l'apertura di Libero. Europa, Ursula caccia dei voti, l'apertura della Repubblica. Europa, i leader alla prova delle nomine, l'apertura del quotidiano nazionale. Isolata in Europa e debole sulle nomine, Meloni a Bruxelles con il Mal d'Africa, l'apertura di domani. Mentre invece il Foglio, la Verità apre su quello che vi dicevo, l'intervista rilasciata ieri da Ruini, ma poi torneremo a parlarne con Paolo Mieli. Così provarono a far cadere il governo. A 12 anni dalla morte di Scalfaro, a 12 mesi da quella di Berlusconi, Ruini rivela che l'ex presidente della Repubblica chiese aiuto per schiantare Silvio. Mentre invece il Foglio apre su quella, l'avevamo già citato, mi pare, se non l'avevamo citato ve lo ripeto, apre sulla decisione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, di avviare un procedimento di mediazione contro Il Foglio e Il Riformista, chiedendo tra i 250 e i 500 mila euro, perché nel tratteggiare un programma che quello di Urso e le decisioni di Urso, che Il Foglio ha definito e anche Il Riformista hanno definito stataliste e dirigiste, lo hanno soprannominato Adolfo Urs, come l'Unione Sovietica. E il ministro appunto ha deciso di partire con questo procedimento di mediazione. Chiamatemi Adolfo è il titolo, per così dire, ammiccante del Foglio. In difesa di un soprannome abbiamo scritto ministro Urso anziché Urso, e lui, che all'inizio aveva trovato una cosa simpatica, oggi si sente denigrato e chiede i danni. Ma la sua politica industriale dirigista e statalista resta più vicina a modelli sovietici che al programma del governo Meloni. E qui un sontuoso Luciano Capone che si estende su tre pagine e che non avremo evidentemente tempo di leggere, anche solo per ragioni di spazio. Allora, da cosa iniziare oggi? Guarda, ci sono, mettiamola così, ce ne sono tantissime di cose. Vorrei iniziare da una piccola storia locale, per poi continuare a parlare di giovani, come già abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione, e poi arriveremo ovviamente su tutto il resto, l'Ucraina, ovvio, la parte politica, tutta una serie di interviste interessanti. In questa settimana, nella quale ci sarà la maturità, tra l'altro vi ricordo che torna il tradizionale appuntamento con la notte prima degli esami del nostro Federico Taddia, un piccolo episodio dalla cronaca di Roma, pagina 38 del Messaggero, e che racconta molto di quanto ancora vivano dei pregiudizi all'interno delle famiglie e quanto questi pregiudizi rischino di tarpare le ali ai ragazzi. La prego, prof, mi bocci. Al Newton scoppia il caso. Bocciatemi, solo così posso far capire ai miei genitori che non voglio fare lo scientifico. È l'estrema richiesta che uno studente ha fatto ai suoi docenti prima che si riunissero per gli scrutini di classe. La storia arriva dal liceo scientifico Isacco Newton di Roma, dove Marco, nome di fantasia, è iscritto al primo anno di studi. Il sogno del ragazzo era frequentare un istituto tecnico industriale. Per questo, dopo aver tentato un dialogo con i genitori, ha scelto una protesta silenziosa ma decisiva: smettere di studiare e puntare alla bocciatura per mandare un messaggio chiaro alla famiglia. Ho visto le valutazioni negative del ragazzo, ho chiesto ai docenti spiegazioni, dice Cristina Costarelli, dirigente scolastica del Newton. I professori mi hanno spiegato che si tratta di un alunno intelligente e dotato che ha scelto volontariamente di non studiare, avanzando la richiesta esplicita di bocciatura, l'unica strada per far capire ai genitori che non vuole fare lo scientifico, mandare in un istituto tecnico. Un caso non isolato al Newton, c'è una ragazza del terzo anno che ha fatto più o meno la stessa operazione. La dirigente scolastica Cristina Costarelli spiega: ci sono molti altri casi in cui gli studenti vengono convinti dai genitori a continuare a frequentare il liceo controvoglia o chiedono di essere spostati anche se passano l'anno. A volte assistiamo a scene di genitori e figli che discutono davanti ai docenti. Da parte delle famiglie c'è sempre più la tendenza a voler orientare le scelte dei figli. Un numero che ci preoccupa, perché si tratta di studenti che, se avessero potuto scegliere percorsi più adatti a loro, avrebbero potuto avere risultati scolastici molto più soddisfacenti. Ma vedo difficile interrompere questa tendenza senza un atteggiamento diverso da parte delle famiglie. Mi pare uno spunto interessante, ripeto, in questa settimana che ci porta alla maturità, e nella quale forse vale la pena ricordare innanzitutto la notte prima degli esami, la grande pagina dedicata a questo che trovate sul Sole 24 Ore, e anche questi dati che trovate a pagina 18 del Sole 24 Ore, di una ricerca realizzata da Fondazione Conad ETS e realizzata da Ipsos, che è una delle più grandi indagini svolte sugli adolescenti in Italia. Gli Zoomer, così vengono chiamati perché è la generazione Z, interrogati sulle emozioni che provano a scuola, ai primi posti ci sono ansia, 48%, stanchezza 46%, stress 40%. E diverge l'opinione tra studenti e insegnanti sul grado di disinteresse a scuola. Solo il 7% dei giovani lo indica come sentimento, mentre il 39% dei docenti pensa che i ragazzi siano disinteressati. I dati dimostrano che i ragazzi si aspettano più informazione e coinvolgimento su tematiche sociali, ma che sono altrettanto importanti per aiutarli a orientarsi in un mondo sempre più complesso. Da chiosare qua, che poi però quando l'insegnante entra sulle tematiche sociali viene accusato di fare politica e quindi poi diventa tutto un po' complicato a dire il vero, però ci sono modi per gestire questa cosa. E a testimonianza della necessità di coinvolgimento che le nuove generazioni hanno, questa pagina, che è quella pagina dedicata al marketing che trovate sul Sole 24 Ore del lunedì, nel pezzo firmato da Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano, si riporta come tutti i dati indicano che le nuove generazioni non si accontentano quando cercano lavoro e cercano lavori con uno scopo più elevato. Per McKinsey il 70% delle persone definisce l'identità sociale attraverso l'attività professionale, e quando questa identità sociale, diciamo così, sente la necessità di uno scopo più alto, la ricerca del lavoro passa anche da quello. Chissà quanto conta questo nei dati che trovate invece a pagina 11 del Sole 24 Ore nel pezzo di Eugenio Bruno. Quelli che dicevamo prima, 7 laureati immigrati su 10 non pensano di tornare in Italia. Vi dirò che il dato è addirittura peggiore se andiamo a guardare dentro queste cifre. Perché se il 38% lo giudica improbabile, il 30% lo reputa poco probabile di tornare in Italia dopo aver trovato lavoro all'estero, il 14,7% non esprime un giudizio. Questo vuol dire che solo il 15% si dice disposto a tornare in Italia, secondo i dati di Alma Laurea. Del resto, scrive Eugenio Bruno, i laureati di secondo livello giunti oltre confine percepiscono ad un anno dalla laurea 2.174 euro mensili netti rispetto ai 1.393 di chi è rimasto. Dopo 5 anni il differenziale sale al 58,7%. Quindi dopo 5 anni la media di un laureato che va all'estero è 2.700 euro rispetto ai 1.700 degli occupati in Italia. E non crediate che siano solo professioni scientifiche, dentro ci sono anche i laureati in comunicazione, scienze politiche e via dicendo. Questi sono i numeri. C'è lo stipendio ovviamente, ma non c'è solamente quello, evidentemente. Ci prendiamo una pausa e poi andiamo sulle questioni di politica e di Ucraina, a partire da un pezzo sul tema della conferenza di pace di ieri, che forse può togliere qualche pregiudizio su come è andata la conferenza di ieri. Una pausa.
24 mattino.
Tantissima stima per il ragazzino che si è fatto bocciare al liceo scientifico per far capire ai genitori quali sono le sue scelte, le sue volontà. Io alle medie ero bravissima a disegnare, bravissima a scrivere, i miei genitori mi hanno praticamente costretto a fare ragioneria, una vita rovinata praticamente, quindi vai ragazzino, sei tutti noi.
Laureata in lingue, vivo all'estero da 24 anni, prima Londra, adesso Germania, in Italia non ci tornerei neanche morta. Non funziona niente, la maggior parte dei miei coetanei di 50 anni e passa sono a spasso e tutto il resto non funziona tra infrastrutture, sanità pubblica, eccetera, eccetera, eccetera.
Vabbè, poi dipende dai luoghi naturalmente, cara ascoltatrice. Mi veniva in mente che c'è un altro pezzo pregiato oggi del Sole 24 Ore prima di andare all'estero. Faccio notare solo la prima ascoltatrice. Qualcun altro scrive: guardate che un ragazzino alla terza media non è in grado di scegliere. Allora, messa così mi sembra un po' brutale. Diciamo che però si può collaborare in questa scelta con un ragazzino della terza media, ragionandoci insieme con alcune modalità. Le cose sono cambiate rispetto a 20-30 anni fa, quando la famiglia sceglieva punto e basta, forse nemmeno 20-30 anni fa sceglieva punto e basta, però Un punto di riflessione aperto. A proposito di quello che diceva l'ascoltatrice, c'è quest'altra doppia pagina del Sole 24 Ore sulla giustizia civile in affanno. Sta rallentando il 25% dei tribunali. Il pezzo è di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei. Ma guardate, vi do solo qualche elemento dalla grafica che trovate in pagina. Se volete trovare il vostro tribunale provinciale della vostra provincia, lo trovate là. Sappiate che a Isernia non solo mediamente ci si mettono 1093 giorni ad arrivare ad una decisione, quindi 3 anni e passa per una causa civile, ma i tempi sono aumentati del 42,3% rispetto, il calcolo si fa sul 2019 naturalmente, che era l'anno pre-Covid, no? Dal 2019 al 2023 a Belluno i tempi sono aumentati del 56%, ad Avezzano del 53%. Non andate mai in causa, se qualcuno vi fa causa a Vallo della Lucania è perché non vuole arrivare ad una conclusione, perché ci si mettono mediamente 1296 giorni. Uno dice poi, no, ci vuoi tornare in Italia? Ma, sai che tutto sommato me ne resto fuori. Allora, molti giornali raccontano di un certo tasso di, come vogliamo chiamarlo, delusione da una parte per come è andato a questo vertice sulla pace di Lucerna. E invece forse tutto quello che è avvenuto, questi 78, scusate, erroneamente prima ho detto 85, sono 78 paesi che hanno firmato e poi 12 che non hanno firmato, forse può essere letto con altri occhi. Ci rivolgiamo a Daniele Raineri, inviato del quotidiano La Repubblica, proprio in quella al vertice di pace. Siamo a pagina 8 e nel racconto inserisce questo. L'Arabia Saudita, secondo gli ucraini, potrebbe ospitare la seconda conferenza di pace dopo questa prima che si è appena conclusa a Birkenstock, perché la Cina considera l'Arabia Saudita un luogo non troppo compromesso con i governi occidentali e quindi accetterebbe di partecipare. Nemmeno la Svizzera, neutrale per tradizione, oggi va bene agli occhi di Pechino. Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intravede l'opportunità e la incoraggia con un elogio sperticato del ministro saudita. Quindi che cosa potrebbe avvenire? Che l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita non ha firmato le conclusioni del vertice e forse, dice qualcuno, non le ha firmate esattamente per apparire più neutrale e per poter poi essere il paese ospitante del prossimo vertice. Se l'Arabia Saudita organizzasse la prossima conferenza, allora, prosegue il ragionamento degli ucraini, allora la Cina si potrebbe convincere a partecipare e Pechino ha un peso specifico che la Russia non può permettersi di ignorare. Il presidente russo si considera antagonista degli Stati Uniti, ma non vuole contrariare il leader cinese Xi Jinping. Nella sua dichiarazione finale Zelensky lo ha detto con parole esplicite: credo che la Cina potrebbe aiutarci, ha influenza sulla Russia, l'Ucraina non ha mai detto che la Cina è nostra nemica, io vorrei che la Cina fosse amica dell'Ucraina. E così gli ucraini, che devono ragionare sul medio-lungo termine per immaginare una pace realistica, provano ad afferrare i primi due anelli della catena che porta al negoziato con la Russia, sauditi e cinesi. Su come sarà condotto questo negoziato, le fonti ucraine citano come modello la cosiddetta iniziativa del Mar Nero, l'accordo firmato nel luglio 2022 a Istanbul, che permise agli ucraini di portare cereali e fertilizzanti via mare senza temere attacchi da parte della Russia. L'altro fronte internazionale, ne trovate più che altro cronaca, devo dire poche analisi complessivamente su quello che è avvenuto in Israele, dove l'esercito ha parlato dell'apertura di fatto di un corridoio umanitario con un blocco dei combattimenti tra le 8 e le 19, il blocco dei bombardamenti anche, e il governo israeliano ha reagito duramente, a testimonianza di un certo grado di scissione tra due istituzioni israeliane che pare notevole. Oggi è una giornata politicamente importante anche per altri motivi, perché si riunisce diciamo il come vogliamo definire, c'è una prima cena informale del Consiglio europeo. L'idea è che i leader si incontrino e inizino a definire quali devono essere le posizioni chiave della Commissione europea. Andrei da Ilario Lombardo e Francesco Olivo sulla stampa, in quello che è direi va sotto la voce retroscena, ma è quasi più un'analisi, una lettura di quello che succede. Oh, prima cosa, io spero davvero che non sia così, non lo credo possibile, però vediamo. Gli obiettivi riguarda gli obiettivi di Giorgia Meloni in questa trattativa per che potrebbe portare un bis di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Un pugno di obiettivi, un mese cerchiato in rosso. La strategia di Giorgia Meloni sulle nomine europee parte da qui, dai principali problemi economici per l'Italia. Il debito che schiaccia le ambizioni della destra italiana, il fondo salva stati, il MES che Roma non ha ratificato, che si riaffaccia all'orizzonte, la procedura per eccesso di deficit che dovrebbe arrivare, anzi quasi senza ombra di dubbio, quasi automaticamente, riguarderà noi, la Francia, tanto per dare un'idea, insomma non siamo soli. E poi l'infinita battaglia a difesa delle concessioni balneari. Ma io non posso pensare che la questione delle concessioni balneari venga messa sul piatto per la decisione sulle nomine europee. Comunque speriamo che davvero non sia così. La partita si annuncia complicatissima, scrivono i due. Meloni deve cercare di non finire in un cordone sanitario che Francia, Germania e Spagna vogliono mettere per isolarla, e allo stesso tempo deve trovare degli argomenti forti con i quali giustificare il via libera a von der Leyen, una scelta che finirà nel mirino degli attacchi di Matteo Salvini e forse anche di Le Pen. C'è una certezza condivisa da tutti nel governo: sul fronte dei conti pubblici il prossimo autunno sarà tra i più complicati degli ultimi anni. Servirà sangue freddo, andrà abbassato ancora più il tasso delle promesse facili, andrà ridefinita un'agenda delle priorità con i pochi soldi a disposizione. Bisogna tenere presente queste paure che agitano Meloni, il ministro dell'economia Giorgetti e Tajani, per capire che buona parte della strategia italiana sulle nomine europee è condizionata dallo stato di salute non buono del debito. Le Pen Meloni, spesso dipinte come una sorta di coppia, soprattutto in quest'ultimo periodo, non concorda Lorenzo Castellani, storico, politologo, è stato più volte ospite nostro, lo conoscete, che su Domani scrive questo. La vulgata comune in Francia e in Italia vuole che Giorgia Meloni e Marine Le Pen siano destinate a stringere un'alleanza ulteriore in Europa, e se la seconda vincesse le elezioni legislative, come capi di governo dei due paesi si troverebbero ad andare a braccetto. Di questa interpretazione schematica, fondata sul fatto che entrambe sono leader di partiti di destra, è lecito dubitare. In primo luogo perché tra Fratelli d'Italia e l'Assemblement National restano delle differenze politiche. Il primo partito più istituzionalizzato al governo dell'Italia da quasi due anni, il secondo partito antico che sorge dall'estremismo, che non ha mai governato a causa di una convenzio ad escludendum di tutti gli altri partiti. Ci sono differenze di posizionamento europeo, differenze di posizionamento internazionale. Chi crede, a destra come a sinistra, che il rapporto tra i due paesi possa migliorare con una vittoria del Rassemblement National solo perché siamo di fronte a due partiti di destra al governo, rischia di prendere un abbaglio. Italia e Francia sono due paesi alleati, c'è il trattato del Quirinale, ma si percepiscono anche come concorrenti. E con due partiti nazionalisti al governo, evidentemente la sostanza del pezzo di Castellani, questa cosa non è detto che, appunto, questa alleanza, quest'asse, non è detto che funzioni. Traffico.
24 mattino.
Oh, e visto che siamo sulla politica, molto rapidamente andrei sulla questione Toti, quello che ci siamo persi dal fine settimana, almeno come 24 mattino, molto semplicemente. Poi avete sentito tutte le informazioni, le nostre trasmissioni in GR24, e il fatto che a Giovanni Toti è stata negata la possibilità di uscire dai domiciliari. Dal GIP. A questo punto racconta Pietro Senaldi sul Libro a pagina 6 che, oltre al ricorso al tribunale per il riesame contro il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, Giovanni Toti in settimana presenterà domanda per poter avere degli incontri politici. Il presidente della Liguria non vuole solo confrontarsi con la propria giunta, ma anche con i consiglieri di tutta la maggioranza e non unicamente con quelli della sua lista personale, e farà presente anche la propria condizione di leader politico di una forza nazionale, pertanto chiederà di potersi confrontare anche con il palazzo a Roma, di fatto accogliere là i domiciliari o non so, in qualche strumento di comunicazione, i leader nazionali, in una battaglia che ha deciso di intraprendere Toti, che veniva è stato dato subito dopo l'inchiesta su Genova come dimissionario, e che è una battaglia che vede impegnato anche vede impegnata la maggioranza. Maurizio Lupi, intervistato oggi a pagina 8 del giornale, dice che è clamoroso lasciarlo ai domiciliari, si impedisce a Toti di fare politica. L'arresto preventivo è uno strumento eccezionale tanto per un privato cittadino quanto più per chi rappresenta le istituzioni, visto che in questo caso si limita anche all'esercizio della democrazia. Dice che le motivazioni, sostiene Lupi, che le motivazioni di questa custodia cautelare sono clamorose. L'unica cosa che questa custodia impedisce a Toti è di fare politica, perché dice la reiterazione del reato di solito è qualcosa che avviene lontano dai riflettori, è la natura stessa dell'esercizio della politica, essere pubblica e sotto gli occhi di tutti. Ci leggo una contraddizione nelle motivazioni, perché le altre due motivazioni per i quali uno può essere tenuto agli arresti sono il pericolo di reiterazione del reato, come diceva Lupi, il pericolo di fuga, insomma, mi sembra complesso in tutta sincerità, e l'altra è la possibilità di inquinamento delle prove. Sostiene Lupi, è giusto che resista alla richiesta di dimissioni. Visto che siamo sul giro delle interviste politiche, andiamo su Direi l'intervista a Giuseppe Conte che apre oggi il Fatto Quotidiano. Sconfitta mia ma non mollo, ora le scuse per il sì a Draghi, che forse è la parte più forte di questa intervista, nella quale dice, tra le altre cose, quando gli viene chiesto a Luca De Caro ha ventilato di farsi da parte, è stato un atto di responsabilità per aprire una seria riflessione interna, non dando nulla per scontato, neppure la mia leadership, ne è nata una discussione molto schietta. Scusate se lo leggo così, ma è il solito un po', è tutto il solito un po' politichese, detta francamente, che no, e quindi si farà una costituente, questo vuole Conte, una costituente del Movimento 5 Stelle, mentre su altri giornali troverete che c'è già qualcuno che vuole fargli le scarpe. Vabbè. Nessuno tra quelli intervenuti ha posto il tema della mia leadership, ma lei dovrebbe sapere, caro Presidente Conte, essendo ormai una vecchia volpe della politica, che queste cose non si dicono ma si fanno, cioè non è che tu vai là e dici metto il mio mandato a disposizione e quelli ti dicono ah sì allora dimettiti, quelli dicono non ti dimettere e poi sotto sotto scava cercano qualcuno per sostituirti, perché è un po' così che funziona, visto che ormai il Movimento 5 Stelle è un partito nella sostanza. Comunque forse la parte più forte è quella dedicata alla questione Draghi, quasi ad ascrivere all'appoggio al governo Draghi la caduta del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee. Però di acqua è passata sotto i ponti al governo Draghi. Forse è arrivato il momento di chiedere scusa agli elettori del Movimento rimasti delusi per il nostro sostegno a Draghi, al governo Draghi. Mi scuso innanzitutto io, anche se noto che la mia posizione fu motivata solo dal fatto di difendere le riforme del Movimento in un momento tragico, con la gente in fila per i tamponi. Però la folgorazione di alcuni nostri ministri per quel governo, sino al punto di rinnegare valori e principi professati per anni, è chiaro che il riferimento è a Di Maio, ha avuto per noi conseguenze disastrose, minando la nostra capacità di difendere l'agenda sociale del Movimento 5 Stelle. E vabbè, allora, altre interviste, in questo caso mi pare più divertenti perché dissonanti rispetto alle rispettive forze politiche, sono quella di Alessandra Mussolini a pagina 17 della Stampa, la scrive Simonetta Sciandivasci, e a pagina 13 Repubblica di Giuseppe Colombo con il sottosegretario Freni. Il tema è il dopo Pride, cioè dopo appunto il Pride, che i Pride che sono svolti in varie città d'Italia sabato, le questioni che riguardano il governo e i diritti delle persone LGBTQ plus, QI plus o IQ plus, vabbè, insomma, non, ogni tanto mi perdo. Comunque, Alessandra Mussolini: Meloni faccia passi avanti sui diritti, sull'aborto sento cose invereconde. Cosa è successo? Che su Twitter Mussolini ha scritto questo: l'autodeterminazione, che è di Forza Italia, ex europarlamentare di Forza Italia, come sapete, l'autodeterminazione, il bando di qualsiasi discriminazione di genere, la definitiva archiviazione di quella odiosa morbosità che si scatena su ogni tematica collegata alla sessualità. Questo è quello che dobbiamo augurarci per il nostro futuro. Ed è lì che una sana evoluzione della nostra società deve portarci. Si tratta di una cosa semplice. La libertà è la cosa più preziosa e più semplice che c'è. Parole di Alessandra Mussolini. Shandivaci la intervista dopo che è stata investita da una sequenza di insulti, compreso quello... quelli di Simone Pillon, uniformarsi alle carnevalate ideologiche oscene e blasfeme dei compagni, scritto con la K, è umiliante, sintomo di inferiorità culturale. Mussolini, mentre lei prendeva posizione a favore del Pride, la Premier Meloni in chiusura del G7 rivendicava che sui diritti il governo non ha fatto alcun passo indietro, ma nemmeno in avanti, dice Mussolini. L'anno scorso in Italia, l'Italia ha posto il veto in Consiglio europeo sul regolamento che uniforma le procedure di riconoscimento dei figli in tutti gli stati dell'Unione, di modo che i bambini nati in famiglie omogenitoriali vengono automaticamente riconosciuti come figli di entrambi i genitori, cosa che avviene in tutta Europa ma non da noi. Da noi il genitore non biologico deve adottare il bambino. È assurdo, almeno quanto il fatto che i single non possano adottare. E dunque dura anche sul tema dell'aborto, l'importanza di indurre il ripensamento. Dice, in campagna elettorale più che sentir parlare di questo ho sentito cose inveroconde sull'aborto. Quali? L'importanza di indurre il ripensamento nelle donne che decidono di abortire, anche se è stato detto in termini più gentili. Dovremmo invece affrontare la questione dell'obiezione di coscienza, che è una violazione del giuramento di Ippocrate ed è soprattutto pericolosa per chi decide di interrompere una gravidanza, allunga i tempi per farlo e aggrava il peso psicologico che può derivarne. E poi Federico Freni, sottosegretario all'economia della Lega, a pagina 13... la Lega che ha eletto, come sapete, il generale Roberto Vannacci all'Europarlamento. Vi leggo solo l'inizio dell'intervista. La famiglia non è un'etichetta, ma qualsiasi luogo dove due persone si amano e si rispettano. Intervistato da Giuseppe Colombo a pagina 13 del quotidiano La Repubblica. Il GR a dopo.